Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Ho visto che Will Smith si è buttato su YouTube e penso, ragazzi, che questa sia comunque una rivoluzione per il mercato video, ma non per il mercato video, neanche per il mercato, per l'ecosistema, no? Cioè, vedere un attore del calibro di Will Smith che si butta su YouTube e inizia a fare vlog, cioè, se ci pensate bene, è veramente qualcosa di strepitoso. Non so se è tutto l'ecosistema che si innalza a livello di Will Smith o Will Smith che si abbassa all'ecosistema YouTube. Comunque una cosa certa, che Will Smith non è uno stupido e ci vede lungo. Il fatto che abbia deciso di lanciare un vlog, buttarsi su YouTube, dovrebbe far pensare tutti noi, soprattutto anche riguardo YouTube, che molti la danno come piattaforma persa, come piattaforma del passato, e in realtà è ancora il secondo sito più visto al mondo, il secondo motore di ricerca più utilizzato al mondo e l'app più scaricata, mi pare, non mi ricordo per quale nazione, America, ma Italia non lo so. E quindi dovrebbe essere uno spunto per tutti quanti il fatto che anche Will Smith abbia capito quanto sia importante, secondo me, entrare in un ecosistema più umano, più intimo con il proprio pubblico, no? Sicuramente l'ha fatto anche perché i brand, il mercato va in quella direzione, quindi ci sono tanti soldi che girano relativamente a questo mercato, quindi i youtuber, i creators, e il fatto che Will Smith abbia deciso di entrare con prepotenza, perché si porta dietro un personal brand abbastanza ingombrante in questo mercato, significa tanto, significa che sicuramente ci vede delle buone opportunità per lui, perché di sicuro non lo fa come hobby, sicuramente lo fa anche per connettersi di più al pubblico, perché un conto è essere visto in TV con una maschera, perché è pur sempre un attore, un conto invece è raccontare se stesso su un canale YouTube. In più, comunque, lui è sempre stato un grande comunicatore, è sempre stato un grande creator, e quindi secondo me YouTube è una piattaforma che potrebbe esaltare il suo personal brand. Detta come va detta, quindi dovrebbe pensare tutti noi. Secondo me il fenomeno del vlogging dovrebbe far pensare tutti noi. Che cosa significa far vlog? Quello che significa far vlog, ma con i video, ossia saper raccontare qualcosa, scrivere qualcosa, raccontare di un argomento, raccontare di se stessi, raccontare la propria vita. Quindi i vlogger oggigiorno sono coloro che molto semplicemente hanno una videocamera con sé, hanno qualcosa da dire, e quando hanno qualcosa da dire tirano fuori la macchina fotografica e sanno come parlare in camera. E non so se avete visto le dirette precedenti su Instagram, parlo molto spesso di come imparare a stare davanti alla videocamera, perché penso che sia uno dei fattori critici di successo di ogni persona che si voglia buttare nel digital, nella comunicazione, nel business online. E oggigiorno imparare a fare video è qualcosa che riguarda tutti noi, perché il tipo di comunicazione verso cui stiamo andando incontro ha a che vedere con questo, no? Questo che stiamo facendo ora, una relazione in formato video, dove voi imparate a conoscermi di più e io imparo a conoscere di più voi, perché leggo le vostre domande e quindi inizio a capire di più il pubblico che ho davanti a me, le domande che mi vengono fatte. Chi mi fa le domande solitamente è chi interagisce di più con me, quindi dovrebbero essere persone verso cui porto più rispetto a livello di marketing, verso cui mi impegno di più. I vlog, inoltre, come ho spiegato qualche giorno fa, sono molto importanti, perché è come se voi steste creando una sorta di serie, la vostra serie personale, ok? Un tempo per raccontarsi, raccontare a una massa di persone in formato video. Bisogna avere accesso alla televisione, ragazzi. Le epoche sono cambiate tantissimo e oggigiorno YouTube vi dà la possibilità, anche Facebook nel suo piccolo, dopo parliamo anche magari di quale piattaforma utilizzare, vi dà la possibilità di diventare un format video, un format televisivo di una volta, no? Le persone possono decidere di guardarvi. Se riuscite a creare contenuti interessanti, utili, creino intrattenimento, ispirazione, le persone si abitueranno a guardare questi contenuti, non vedranno l'ora di guardare i vostri contenuti e si appassioneranno a voi. Sarà così che avrete creato un brand, qualcosa che le persone non vedono l'ora di guardare e ascoltare. Se ci pensate, l'effetto più pazzesco di tutto questo è che la vostra stessa vita, ok, può diventare la serie TV preferita di qualcun altro. Non pensate per forza a quegli youtuber che fanno intrattenimento, fanno ridere, fanno scherzare, fanno solo prank. Pensate a chi invece è capace di filmare la propria vita ma metterci dentro del contenuto. Ci sono ottimi esempi là fuori, pensate solo a Casey Neistat, a Gary Vee, che documenta il proprio viaggio imprenditoriale, molti di voi sicuramente li conoscono. Questo, secondo me, è l'effetto più grandioso che si può ottenere sui social: far sì che il documentario della propria vita, ossia sapersi raccontare nei video, diventi la serie TV preferita per qualcun altro, e che quindi le persone non vedano l'ora di vederci online e quindi offline, e quindi riuscire magari seguire i nostri suggerimenti, seguire le nostre call to action. Quindi c'è ancora risvolto, ovviamente, in chiave marketing di tutto questo. Sono d'accordo, l'empatia aumenta attraverso i video. Sono d'accordo fino a un certo punto, ad esempio, di questo. È verissimo, il contenuto video è empatico perché c'è la voce, c'è la faccia, c'è il modo di comunicare, lo vediamo di più. Però è anche vero che, secondo me, il contenuto video funziona perché è istantaneo. E che cosa significa questo? Significa che se io scrivo un articolo di 5.000 parole in cui dico circa le stesse cose che vi dirò in questo video, le persone magari vedono l'articolo condiviso su su Facebook e sanno che già dovendoci cliccare sopra usciranno dalla zona di comfort, ossia da Facebook, da social network, prenderanno su un altro sito, dovranno iniziare a leggere e già lì gli costa fatica, poi magari scrolleranno la pagina e vedranno quanto è lungo. Invece il video è più conforme a, diciamo, il mindset collegato allo svago che le persone provano, possiedono nel momento in cui si trovano su Facebook o sui social media. Che cosa significa? Che a nessuno costa niente vedere un video e dire ok, guardo i primi 3 secondi, no? Ben diverso invece far click su un link, andare su un blog e avere a che fare con un'altra interfaccia grafica e iniziare a leggere. Quindi secondo me i video sono anche utili perché vanno incontro all'user experience delle persone, ok? Quando però a un certo punto abbiamo creato una relazione intima, una relazione con queste persone che ci seguono, a quel punto lì magari è anche utile andare a creare del long form content. Che cosa significa? Che le persone magari ci scoprono perché guardano le nostre Instagram stories o le foto su Instagram, poi un giorno magari guardano il nostro video su YouTube che dura 3-5 minuti e già gli stiamo più simpatici. Il giorno dopo magari vedono un nostro video da 12 minuti. Fino a qualche giorno prima quel video di 12 minuti non l'avrebbero guardato perché sarebbe stato troppo lungo, ma ora che ci conoscono sono disposti a guardarlo. Ed ecco che dopo 12 minuti hanno costruito un legame ancora più profondo con la nostra persona, no? E dopodiché sono pronti magari a leggere un contenuto di 5.000-7.000 parole. Quindi non è che i video per me stanno sostituendo quello che può essere magari l'articolo scritto o la guida, il long form content. Semplicemente un video breve è un tipo di contenuto che è più approcciabile dalla massa. È l'imbuto del nostro fan. Però penso che poi il vero obiettivo, ok, per voi come personal brand debba essere lo stesso obiettivo di Facebook, di YouTube, di Google, eccetera, eccetera. Ragazzi, qual è l'obiettivo di queste piattaforme? Secondo me l'obiettivo vostro e quello delle piattaforme, YouTube, quant'altro, è riuscire a tenere le persone più vicine a noi, più a contatto con voi, il tempo più lungo possibile, ok? Che cosa significa? Che Facebook, YouTube, il loro obiettivo è far sì che le persone passino più tempo possibile su Facebook e YouTube. Perché? Perché passare tanto tempo a stretto contatto con una piattaforma, o con una persona nel nostro caso, crea un'abitudine. Quindi per Facebook mantenere, avere una grande retention, quindi tenere le persone sulla piattaforma, significa mantenere le persone legate, creargli l'abitudine alla propria piattaforma, far sì che diventino dipendenti dalla piattaforma. La stessa cosa dobbiamo fare noi a livello comunicativo, far sì che di essere simpatici alle persone, comunicare in maniera efficace per far sì che le persone stiano più tempo possibile a contatto con il nostro personal brand, fin tanto che non sviluppino l'abitudine di aspettare i nostri contenuti, non veder l'ora di avere a che fare con noi, che può essere stare con noi in video, che possa essere seguire la nostra live, leggere gli articoli del nostro blog, i nostri video su YouTube, le nostre Instagram stories. Insomma, le possibilità sono veramente infinite. Ogni tanto guardo le vostre domande, eh? I veri vlog sono le nuove serie TV, Marketers World. Luca Mastella vuole giustamente che vi parli di Marketers World, però ve ne parlo a breve. Però non ci dovrebbe essere una strategia anche dietro il vlog, o basta parlare di qualcosa di cui siamo afferrati? Allora, beh, certo ragazzi, cioè se il vlog, se avete un business, se avete un obiettivo, deve essere contestuale a quell'obiettivo, ok? Se volete realizzare un vlog per parlare della vostra azienda, come state costruendo la vostra azienda, per generare hype, interesse sulla vostra azienda, sui suoi servizi, il vlog deve parlare degli argomenti che sono in linea con i vostri prodotti, i vostri servizi, un po' come fa Gary Vee in America parlando di quella che è la crescita di Vanier Media, che è la sua azienda. Se invece, ovviamente, se lavorate nel mercato dell'intrattenimento, vendete libri e quant'altro, perché magari siete esperti di humor e intrattenimento, farete dei video simpatici per far crescere il vostro canale e farlo ingrandire sempre di più, fino a che ovviamente la vostra audience non sarà pronta per comprare il vostro video, i vostri videocorsi, libri e quant'altro. Ha senso fare dei live Facebook ogni giorno anche se non si ha ancora un posizionamento chiaro? Certo, secondo me ha perfettamente senso. Perché? Perché fare live tutti i giorni, tutto il giorno, un po' esagerato, magari un'ora o due, non di più, che cosa aiuta? Aiuta le persone a comprendere qual è l'interesse della propria audience. Magari sei, Sibilla, magari sei inconsapevole, ma hai già un pubblico, no? Che possono essere i tuoi amici, le persone che ti seguono su Facebook, e a loro volta queste persone hanno un interesse. Fare delle live ti aiuta, come sta aiutando a me con voi, a comprendere l'interesse delle persone, a vedere le domande ricorrenti, a vedere quelli che sono gli argomenti che capitano più spesso. E ovviamente comprendere gli interessi delle persone ci aiuta a comprendere quelli che potrebbero essere i potenziali business che possiamo sviluppare attorno a questi interessi, no? Una pagina con poca interazione, le live aiutano ad aumentarla, certo, assolutamente. E ragazzi, altra call to action che vi do è Inizierò a fare le live anche qua su Facebook, come le sto facendo su Instagram, quindi mettete, attivate le notifiche per le live che ve lo propone Facebook qua sotto, fate clic su follow Dario, segui Dario Vignali la pagina, seguitemi su Instagram, perché su Instagram invece sto facendo un lavoro di dirette pazzesco ogni giorno, una nuova diretta in cui parlo veramente di tanti argomenti. Perché lo sto facendo? Una serie di ragioni. Uno, fare le dirette è un allenamento a livello recitativo, cioè ti svegli proprio a parlare, perché... Oh, devi essere carico, no? Per una diretta, devi essere pronto a stare davanti alla videocamera, del cellulare, guardarti, e non è facile all'inizio. Era da anni che non le facevo, quindi ho detto meglio riprendere. In secondo luogo, sono convinto, ma questa è una mia convinzione, non è che l'ho letto in un libro, che sia utile anche per il public speaking, perché sentendoti più agio a parlare degli argomenti, poi ovvio che su un palco è molto più semplice parlare in maniera più sciolta, ok? Non solo, terza argomentazione, parlare nelle live, nelle Instagram stories, eccetera, degli stessi argomenti più e più volte, però ovviamente argomentando in maniera diversa, eccetera, ti porta a padroneggiare molto di più quegli argomenti. Quando vedete le persone simpatiche, gli attori, i presentatori televisivi più pagati al mondo, eccetera, diventano molto bravi perché applicano o recitano per tutta la vita e hanno un portfolio di battute, di modi di fare, di modi di dire, eccetera, e provano, riprovano e ritestano, no? Questo canovaccio per tutta la vita, quindi diventano bravi a raccontare la stessa barzelletta, lo stesso scherzo, lo stesso argomentazione, perché ogni volta testano il pubblico, vedono cosa funziona, cosa no, e quindi creano i propri discorsi di battaglia, quelli che funzionano, quelli che sono estremamente, che sanno che portano un risultato. La stessa cosa può avvenire anche con le live, e quindi per questo dico anche a voi, fate le storie, fate le live, eccetera. Ultimo motivo è che a breve faremo un evento immenso, ossia un evento che va al di là di tutto ciò che abbiamo organizzato negli ultimi anni, di cui vi ho parlato, l'avete visto nella mia Instagram stories, l'avete visto nel gruppo Facebook, vi hanno parlato via email, che è il Marketers World, che sarà a breve, quindi fine estate, settembre-ottobre, poi dopo vi diremo meglio la data, e sarà un evento pazzesco, e quindi sono qua adesso per essere il personal trainer di me stesso e imparare e migliorarmi a parlare. Mi servirebbe molto migliorare il public speaking, soprattutto per eventi fitness. Questo infatti, secondo me, Marco, come ti stavo dicendo, può essere un'ottima abitudine, fare le dirette. A livello di engagement hai avuto grossi cambiamenti facendo molte live? Assolutamente, ora ho raddoppiato le view delle live, quindi rispetto al pubblico iniziale ora siamo al doppio su Instagram. Su Facebook invece vedete siamo in pochissimi, perché non le facevo da veramente l'ultima live che avrò fatto su Facebook tantissimo tempo fa, oppure magari ne avrò fatta proprio una di numero, quindi Facebook ti abbassa l'engagement. Anche la pagina ultimamente l'ho gestita un po' maluccio. Se invece uno si abitua e fa le live ogni giorno, il pubblico si abitua, ricerca quello che può essere il contenuto, il format, eccetera, torna. No? Molti di voi stanno guardando in questo momento, arrivano qua e stanno guardando questa live perché ho detto su Instagram in una stories che andavo live su Facebook oggi invece che su Instagram, quindi vedete già come la creazione di un audience che è attratta da ciò che dici, che è interessata da ciò che dici, che gli interessa l'argomento, eccetera eccetera, poi va al di là della piattaforma. Ad esempio, un personaggio come Marcello Ascani tratta vlog su varie sponsorizzazioni di viaggi, ma anche parla di finanza, crescita personale, riportando concetti, libri, eccetera. Per un personaggio già noto è più facile variare gli argomenti, perché comunque sarà sempre seguito dalla sua nicchia, mentre una persona che vuole iniziare non rischierebbe di mandare in confusione il proprio pubblico. Cosa ne pensi? Assolutamente, Daniele, quello che fa Marcello ha senso, come quello che faccio anch'io, no? Noi siamo partiti da un mercato che è quello del marketing, però siamo sempre stati consapevoli che la nostra fortuna, la nostra capacità di produrre risultati non dipendeva solamente dal marketing, ma dipendeva da tante cose che ovviamente abbiamo portato con noi lungo questo percorso imprenditoriale. Prima tra tutto probabilmente il mindset, ancora prima delle competenze di marketing, no? Io penso che veramente la motivazione, l'ispirazione, la mente hanno molto più influenza sui risultati rispetto che gli strumenti, il marketing e quant'altro. Dico davvero, perché il marketing insomma è psicologia applicata, quindi capite, parte tutto da qua. Ciò che veramente conta è il contenuto, la forma, come parliamo, cosa scriviamo, eccetera. Quindi il marketing è veicolare tutto questo, ma se ce l'hai dentro poi le persone lo trovano il contenuto e poi si innesca il passaparola. Ho fatto una bellissima domanda qualche giorno fa, ieri mi pare in realtà, su Instagram, chiedendo alle persone dove mi avete trovato, dov'è che avete scoperto la prima volta quello che era il mio blog o la mia persona, eccetera, e ragazzi, sono rimasto sconvolto, il 30% delle persone hanno risposto: mi è stato consigliato il tuo profilo Instagram o il tuo profilo YouTube o la tua pagina Facebook da un amico, capite? Quindi se state facendo le cose bene, se il vostro mindset, la la vostra passione, la vostra competenza è efficace, diciamo, siete preparati in quello che fate, poi le persone parleranno di voi. E anche se non siete in grado di fare marketing, in qualche modo il marketing verrà da voi. Quindi sì, però sì, sono d'accordo. Noi siamo partiti da un argomento perché è necessario. Cioè, secondo me all'inizio è inutile fare estensioni di linea, è inutile fare estensioni di categoria. Sei piccolo e devi essere più preciso possibile nel tuo posizionamento. Devi essere colui che spacca più di tutti in uno specifico mercato, in una specifica nicchia. Così puoi costruirti la tua microfama, ingrandirla, e pian piano che ti ingrandisci, allora arrivi ad altri mercati, altri argomenti e quant'altro, no? Domandone, fare tu tutto, stories, Instagram, foto, dirette, YouTube, vlog, non rischi di farti fare tutto non troppo bene o comunque non al massimo? Alla fine sei umano anche tu, spero non ci rimetta Denise. Nicole, la risposta in realtà me la devi dare te, cioè nel senso io posso, sto facendo quello che posso e il risultato di quello che sto facendo si vede in termini non qualitativi ma quantitativi, no? Quindi devi dirmi te se la qualità c'è. Dici che sto facendo troppo e tutto fatto male o dici che quello che sto facendo a livello di quantità e qualità è comunque equilibrato? Se sto facendo tutto fatto abbastanza bene, direi che ho già risposto alla tua domanda, è possibile farlo, no? Però, ragazzi, è anche vero che voi mi vedete molto in front-end ora perché ho più tempo libero, perché dietro c'è un'azienda, no? Cioè, in questo momento in Marketers ci sono 50 persone che collaborano, sono dipendenti, eccetera, e portano avanti tante task, tantissime task. E quindi ora, rispetto a 6 mesi fa, ho molto più tempo per documentare quello che facciamo, parlarvi, fare le dirette, viaggiare anche volendo, raccontare, scrivere, essere più presente, no? Fuori per raccontare ciò che c'è dentro. È stato un percorso a curva, no? A U in realtà. Un momento iniziale dove raccontavo fuori, scrivevo sul blog, facevo i video, quant'altro. E poi c'è stato un momento in cui abbiamo deciso di trasformare tutto questo in un'azienda e sono un po' più scomparso. Perché? Perché quando devi creare un'azienda c'è veramente tanto da lavorare. E ora che le cose iniziano a funzionare, non dico che sono tutto automatizzato, bello, che siamo in paradiso, tutto funziona, i soldi entrano senza far niente, però dico che le cose stanno cominciando a funzionare, posso dedicarmi ovviamente a delle cose che per me sono importanti, perché sono importanti, perché sono quelle che hanno fatto nascere tutto questo. Quindi ciò che ha dato il via a tutto quello che poi è stato Marketers è stata la mia capacità di relazionarmi con voi, di raccontare, di spiegare, di formare, di insegnare. Ho dei video che vorrei trasformare in podcast, ma hanno un audio un po' pessimo, ne vale la pena? Se me dipende dal tuo pubblico. Se me il podcast in Italia non è un tipo di format da cui partire, ma è un tipo di format su cui arrivare. Ossia, se non hai audience da portare ad ascoltare il tuo podcast, è difficile che la piattaforma di podcast, che possa essere Spotify, iTunes, eccetera, te la crei. Non è come in America che tu dici crea un podcast e il podcast diventa famoso, allora poi crei il blog, eccetera, la pagina Facebook, Instagram. Per me qua in Italia è, se vuoi un podcast devi avere le persone da portarci sopra, interessate e quant'altro. Quindi secondo me prova solamente se hai un pubblico che sai già che ascolterà il tuo podcast. Se invece devi provare da zero. Ciao Dario, parlando di comunicazione nelle sue svariate forme, quindi da quella digitale a quella classica, cosa consiglieresti a chi vuole addentrarsi e informarsi in questo campo? Secondo te, dove arrivano e quali saranno le frontiere della comunicazione in futuro? Domanda di Angelo. Molto generica e generalista, non è una domanda semplice e la risposta è tutt'altro che semplice. Secondo me, stando generali, quindi stando un po', diciamo, filosofici, che però penso che sia comunque un input interessante, è che abbiamo sempre di più in termini comunicativi, guardate quello che sta succedendo ed è successo con Facebook, sempre di più, no, un universo di persone. Possiamo entrare in contatto con persone in tutto il mondo, eppure in realtà sta diminuendo il tasso di interazione generico, ossia tra la massa e la moltitudine di persone, ma si sta accentrando nei gruppi. Sono stato ospite a un pranzo privato da Facebook a Londra con il VIP di Facebook EMEA, che è insomma il vicepresidente, che mi hanno invitato lì a parlare riguardo a Marketers, che è la mia community, e ovviamente hanno parlato anche loro e qualcosa l'hanno detto. Hanno detto che negli ultimi anni si stanno concentrando sulle community, perché le community di Facebook è dove veramente avviene il valore nella piattaforma, ossia si crea il senso di appartenenza, ed è proprio lì che voglio arrivare. Il senso di appartenenza è uno degli elementi, degli elementi che più hanno influenzato nella storia le azioni umane, no? Le persone hanno e sentono il bisogno di appartenere. Ne sono un esempio i movimenti politici, le religioni, i pensieri di massa, i brand. Quando vesto Nike, non c'ho niente di Nike, comunque sto appartenendo a qualcosa. Quando scelgo Adidas, scelgo degli altri valori, quindi anche i brand. Noi umani siamo creati per stare in situazioni collettive, no? Sociali. Quindi La vera cosa che funziona è il senso di appartenenza e continuerà a funzionare sempre nella comunicazione. Quindi voi dovete creare comunicazione per creare senso di appartenenza, ok? Un esempio di tutto questo, della trasformazione, è proprio il fatto che c'è stato il momento, il trend in cui Facebook andava di moda, stai in contatto con tutti gli amici, aggiungi più amici possibili, e invece ora sono sempre meno le persone che utilizzano il proprio profilo privato per pubblicare cose, eccetera, e sono sempre di più quelle che partecipano all'interno di community, di gruppi di scambio. Perché? Perché nel mio profilo, nella moltitudine, nella generalità dell'ecosistema Facebook, non provo un grande senso di appartenenza. Quando invece trovo la mia community di riferimento, dove stanno le persone simili a me nelle mie diversità, è lì che spendo più tempo possibile, è lì che ovviamente inizio a sentirmi parte di qualcosa e quindi prendo parte a un movimento. Hai proprio ragione, le live sono davvero importanti, da poco tempo ho iniziato ad approcciarmi di più con i social e sarò sincera, faccio fatica a fare dei video, eppure le live. Che consigli daresti ad una ragazza che vuole iniziare a farli e che si fa prendere dalla timidezza? Dai, segui le mie dirette su Instagram, ne faccio tutti i giorni, parliamo tantissimo di questo argomento che interessa tanti di voi. Per imparare, adesso ti do 2-3 idee, però guarda le altre dirette quando le rifarò su questo argomento, è fai più Instagram Stories possibile, perché abituarsi a stare davanti alla videocamera, farsi le stories, obbligarsi a pubblicarne una al giorno, ci aiuta a diventare più spontanei. Devi risolvere solamente una cosa con te stessa, che è il tuo senso di apprezzamento interiore, la tua capacità di accettare te stessa per come sei, l'imparare a fregarsene di com'è la voce, di com'è l'aspetto, eccetera. La differenza tra oggi e 2 anni fa, quando ancora non facevo dirette e mi vergognavo a fare le stories su Instagram, è che oggi me ne frego, non guardo più neanche com'è la mia espressione, come sono i miei occhi, com'è il capello, com'è la voce. Sento che ho qualcosa da dire e la dico. E anche se è grezza, ok, so che dopo domani sarò migliore perché l'ho detta oggi e a forza di ripetere padroneggio l'argomento, padroneggio la comunicazione. Nelle dirette molto spesso mi capita di ripetere gli stessi concetti, non importa, c'è sempre gente nuova e ogni volta che la ripeto la padroneggio di più ed aumento l'argomentazione aggiungendo dei concetti, degli elementi che possono essere ovviamente interessanti per il mio pubblico. Ciao Dario, parteciperò allo Startup Weekend dove uno degli organizzatori andrà di Foggia. Hai qualche consiglio sulle startup in generale? Sì, partite in piccolo. Ragazzi, smettete di voler sognare di prendere un finanziamento di 400.000 euro perché almeno all'inizio prendere i finanziamenti senza sapere le regole del gioco significa molto probabilmente sputtanarsi tutti i soldi. C'è un esperimento scientifico che dice che se date in mano 1 milione di euro a una partita di Monopoli a uno che non ha mai giocato Monopoli, comunque non vincerà la partita. Scherzo, non esiste nessun esperimento scientifico su questo. Però è la verità. Ci sono interi studi su chi ha vinto Superenalotto e si dice che 7 persone su 10 di chi vince Superenalotto nel giro di 3-4 anni perdono tutti i soldi o comunque tornino al proprio stato di ricchezza iniziale prima di vincere Superenalotto. Questo vi rende abbastanza chiaro quanto in realtà, se non si ha fatto la gavetta necessaria per definirsi imprenditori, anche avere i soldi poi non è garanzia di successo, non è garanzia di riuscire ad esprimere il potenziale business che abbiamo dentro. Quindi uno può credere nell'idea, avere le risorse sia in ambito economico sia anche magari le risorse umane, quindi le persone giuste, ma unire i pezzetti non è facile. Noi con Marketers abbiamo rifiutato veramente tanti finanziamenti nel corso della nostra storia, ok? Però la cosa che è veramente importante è che oggi quel successo, tra virgolette, quei risultati che abbiamo avuto, quant'altro, li possiamo attribuire solamente alla nostra capacità. E non abbiamo saltato le tappe, quindi facendo tappa per tappa abbiamo imparato una serie di cose che ci saranno estremamente, diciamo, utili in futuro per rilanciare qualcosa, per ricostruire qualcosa. Vedo troppi ragazzi prendere finanziamenti, voler giocare in grande, assumere subito le persone senza saper gestire le persone, comprare i software senza saper usare il software, regalare i soldi senza saper allocare il budget, no? Quindi per me la startup migliore è quella startup che parte da un progetto che può andare in profitto a 1000-1200 utenti. Non pensate di realizzare una piattaforma il cui modello di business genererà profitto solamente se riuscite ad ottenere 100.000 utenti. Perché 100.000 utenti attivi significa smilionate di euro di investimenti più la capacità di fare marketing. Quindi un conto se già avete fatto marketing, siete imprenditori di successo, ma se invece non lo siete, secondo me è meglio partire in piccolo e farsi la gavetta nel mondo imprenditoriale e nel marketing. Alcuni tips per mantenere la concentrazione alta durante il lavoro senza distrarsi. Parlo del famoso deep work di Cole Newport. Ho fatto dei video su YouTube su questo. Non l'ultimo, ma gli ultimi. Doccia fredda. L'alimentazione, ragazzi, è una cosa importantissima, anche se ultimamente sto un po' sgarrando. La palestra. Palestra e alimentazione sono ovviamente il 70% in queste cose. Uno può studiarsi tutti i trucchetti, la tecnica del pomodoro, la tecnica della respirazione trifasica, che non esiste, era per inventarmi un nome figo. Tutti i più grandi tips insieme, messi assieme, insomma, non costituiscono più del 30% dell'importanza a livello di produttività, il cui 70% invece è costituito dalla palestra, e non palestra in quanto palestra, ma allenamento e alimentazione, no? Doppia. Alimentazione e allenamento sono le due cose più importanti, perché riossigeni il corpo e ovviamente dai una bella sferzata di energia a quello che può essere il tuo motore, il tuo corpo, la tua capacità di entrare in uno stato di concentrazione, di flow. Alcuni tips: respirare, 10 respirazioni, doccia fredda, dà una botta di energia, di vita, di endorfine, eccetera, al corpo. Ci ho fatto un bellissimo video su YouTube, uno dei più recenti, iscrivetevi al mio canale YouTube. Terza cosa, che invece secondo me è importante, ovviamente il movimento aerobico, ma anche anaerobico, l'alimentazione chetogenica, è un argomento molto interessante, leggetevelo. Vabbè, comunque ne ho parlato tanto nei video, non volevo parlare di questo. Una figura tecnica tipo ingegnere informatico come può fare successo online, come tutti gli altri, togliendosi di dosso l'etichetta ingegnere informatico e ripartendo dall'inizio e comprendendo cos'è che funziona online. Qual è il futuro prossimo di Facebook? Avrà ancora senso sponsorizzare? Sarà ancora possibile? Il dating cambierà il modo di fare marketing sui social? Ragazzi, certo che sarà possibile sponsorizzare, perché è la maggiore entrata di Facebook, quindi i soldi li faranno ancora con le ads rimarranno importanti, Facebook farà di tutto per far sì che le nostre ads, le nostre campagne pubblicitarie possano andare in profit, perché se vanno in profit noi continuiamo a spendere sulla piattaforma ed è esattamente ciò che interessa a Facebook. Esplorate Instagram, perché è interessante, noi stiamo utilizzando tanto Instagram Ads. E comunque, fin tanto che le vostre campagne vanno a ROI, significa che Facebook funziona ancora. A noi vanno ancora a ROI, quindi probabilmente non è ancora morto. Ho il sogno di lavorare nel digital per lavorare ovunque e senza obbligo di orari e luoghi. Sto iniziando da tutte le tue guide sul tuo blog e tutti i vari gruppi che hai, per poi capire dove investire con i vari corsi. Va bene come inizio, va bene Daniele, però cerca sempre di trovare un'idea, trova un progetto, un sogno che tu possa trasformare in idea, poi in progetto, alimentare questo progetto con operatività, quindi azione, impegnandoti, e almeno ti fai la gavetta. Non è detto che sarà il risultato, l'obiettivo, il progetto della tua vita, però almeno stai imparando. Il miglior modo per imparare su web è facendo, dico davvero. Quindi mentre studiate, no? Non dopo, mentre studiate, provate a fare qualcosa, che sia aprire un profilo Instagram, farlo crescere, aprire una pagina Facebook, farla crescere, aprire una pagina Facebook tematica attorno a un interesse e costruire un pubblico in target su quell'interesse, aprire un blog e trovare dei lettori, far crescere una community, sviluppare un brand e quant'altro. Provate a fare queste cose, perché è questo il modo in cui si impara. Online è molto diverso, non c'è la laurea e una volta che hai la laurea, ok, allora puoi fare impresa online. Parte da te, quindi prima inizi, prima otterrai risultati. Io ho dovuto superare la vergogna per le live, la mia prima live, ero diventato viola. Oggi vado molto meglio, grande Diego. Grazie dei tuoi consigli, grazie mille dei tuoi consigli, ti seguirò sicuramente. Io trovo che tu sia geniale, nei live capisco molto di più di ciò che spieghi, poiché tanti termini sono molto impegnativi da leggere, mi diventano ostili, ho comprato alcuni corsi tuoi, ma mi piacerebbe avere uno schema dei passi da far fare. Master dice, riguardo alle startup, consigli i libri di Lean Startup e Lean Analytics, assolutamente d'accordo con Dario, non vi servono investimenti, ma validare la vostra idea e trovare il mercato. I soldi, i business si gestiscono con un mindset preparato e per farlo bisogna disciplinarsi. Ragazzi, è vero tutto, e l'evento che stiamo organizzando, secondo me, ha proprio come obiettivo questo, darvi gli strumenti per comprendere quello che è il percorso imprenditoriale, comprenderne le fasi imprenditoriali e comprenderne le relative fasi, darvi le risorse necessarie per buttarvi in un percorso di questo tipo e darvi delle strategie, un metodo. Quello di cui parleremo a Marketers World avrà a che fare con tante cose, ossia il cambiamento che si sta avendo in questo mercato, quello digital, il fatto che tanti imprenditori sono comunque influencer e gli influencer sono imprenditori. Il fatto che la categoria dei creators è sempre più importante, che oggigiorno saper comunicare non significa solamente saper scrivere una sales letter, ma significa entrare in empatia, quindi comprendere quella che è la psicologia che sta dietro alle persone che ci seguono, tutti gli aspetti di ciò che è veramente importante per costruire un audience attorno a un progetto, sviluppare quelle competenze che sono importanti per saper veicolare il proprio messaggio sul mercato, ok? Questo è quello di cui parleremo a Marketers World e non so se l'avete già fatto, abbiamo costruito questa pagina di prevendita che linko molto spesso nel mio Instagram Stories, lo trovate anche nel gruppo Marketers, iscrivetevi perché i posti dell'evento saranno abbastanza limitati, si parla di 1000 posti circa e abbiamo già fatto 2000 persone solo oggi iscritte alla lista di prelancio, quindi certo non potremo accettare tutti quanti. I primi che acquisteranno, i primi saranno ad entrare in sala. Più o meno quando sarà la data periodo dell'evento Marketers World? Ragazzi, sarà a settembre, ok? Verso fine settembre. E in realtà non posso dirvi troppo, infatti sono super entusiasta per la cosa, ma stiamo ancora organizzando e porterebbe abbastanza male raccontare già cosa succederà in quei giorni. Intanto saranno 48 ore, no? O forse anche più l'evento, non dura solamente 24 ore, sarà molto più lungo perché vogliamo creare un'esperienza per le persone, che non sia solamente andare una giornata in un hotel, in una sala, a parlare e annoiarsi, ma creare un'esperienza formativa di più giorni, con delle case study, dei case study. Vogliamo portarvi delle persone che hanno avuto successo in quello, grazie a quello che noi racconteremo. Okay? Questo è l'aspetto ovviamente più importante. Quindi persone che hanno seguito il nostro metodo e ce l'hanno fatta, vogliamo fargli raccontare tutto, soprattutto a livello strategico, vogliamo spiegarvi il come si fa. Questa è la cosa, secondo me, più importante. Vogliamo portare anche delle persone che vanno al di là dell'ecosistema Marketers, ma che ce l'hanno fatta utilizzando un metodo simile al nostro, ma senza conoscere Marketers, che è un'ulteriore riprova di ciò che facciamo. E di cosa parleremo? In realtà abbastanza, di veramente tante cose. Stiamo buttando giù tutto il programma e parleremo sia di marketing, sia di creatività, sia di mindset, sia di motivazione, sia di strategia, e allo stesso tempo all'interno del marketing parleremo di community, di copywriting, di brand positioning, di tutto quanto se ciò che veramente conta per andare a creare un business online. E la cosa più importante è che abbiamo definito un metodo, cioè noi abbiamo lavorato negli ultimi 12 mesi per rimettere a posto tutta la quantità di roba che abbiamo detto e fatto e applicato sul nostro business, ma anche quello altrui, per tirare fuori una quadra, un metodo che funzionasse. Quindi, fatto tutto questo lavoro, abbiamo preso fuori insomma le cose che contano di più, perché è facile comprare un corso Facebook, un corso al copy, eccetera, che noi realizziamo, che sono giganteschi, e perdersi. Invece, durante questo evento vogliamo offrirvi la mappa di un percorso, il percorso che noi abbiamo utilizzato e l'abbiamo utilizzato anche su alcuni business. Uno degli ultimi case history recenti e interessanti è stato quello di Denise. Ho realizzato questa scuola online di yoga per Denise nel giro di un mese, primo mese, ok, ci ho messo un mese, in realtà molto meno, perché se conto le ore effettive che ci ho lavorato, ci avrò lavorato qualche ora, per qualche ora si intenderà 20 ore, una cosa del genere. Ok, un mese. Abbiamo lanciato questo progetto da zero, con un budget ridicolo, ci abbiamo speso sopra 2.500 euro e abbiamo creato questa scuola online, l'abbiamo lanciata e abbiamo ottenuto 10.000 euro di fatturato, ma non chiusa lì, ok? Significa 400 iscritti alla scuola e iscritti alla scuola online che ogni mese rinnovano l'abbonamento. Quindi potenzialmente significherebbe 10.000 euro al mese, avendo lavorato un mese e applicando questo metodo. Ovviamente il mese successivo non tutti rinnovano l'abbonamento, è normale, no? Soprattutto online, che le persone hanno la foga, hanno l'entusiasmo, subiscono il funnel, dicono compro, vediamo, poi ovviamente il mese successivo cancellano. Però il secondo mese hanno rinnovato il 70% delle persone e noi abbiamo portato dentro la scuola nuove persone. Quindi la base di partenza è stato un fatturato di 10.000 euro al mese e ora stiamo scalando. Da qui a settembre, quando sarà l'evento, penso che avremo dei dati pazzeschi riguardo a questa cosa da raccontarvi, perché le cose stanno andando molto bene. Quindi niente, penso che sarà un'occasione per tutti quanti per imparare, e soprattutto una cosa che non comunichiamo molto all'esterno è che in questi ultimi mesi è sempre stata un po' una mancanza di marketers, abbiamo preso dei clienti, abbiamo preso dei personal branding in cui credevamo, li abbiamo presi in gestione da gennaio circa e li stiamo facendo esplodere. Cioè noi stiamo prendendo delle persone con delle competenze, le stiamo portando online, stiamo costruendo tutto quello che è un lavoro di comunicazione, di brand positioning, di copywriting, di funnel, di creazione del prodotto, identificazione della domanda di mercato, e piano piano stiamo facendo esplodere tutte queste persone nel loro settore. Esplodere significa che stiamo portando minimo un aumento di fatturato tra il 70 e il 200-300%, che voglio dire sono cifre significative. Alcuni non facevano fatturato, quindi si potrebbe parlare di 1.000.000%. Altri invece magari gli abbiamo fatto aumentare il fatturato del 70%, ma perché semplicemente lavoravano già bene e ci seguivano già sulla community comprando i nostri corsi. Quindi la volontà è quella di arrivare all'evento con tante case history. Però parleremo di tante cose, cioè nel senso non sarà solamente per chi vuole fare blogging, non sarà solamente per chi ha un account Instagram e vuole crescere, vuole costruire un business su Instagram, ma sarà anche per queste persone. Non sarà solamente per chi vuole fare l'imprenditore digitale, ma sarà anche per chi vuole fare il creator, perché abbiamo l'obiettivo di portare delle persone che a livello lavorativo sono creatori, se fanno video, fanno foto, sanno comunicare, raccontare, e vogliamo che queste persone raccontino in che modo hanno sfruttato il web per arrivare ad avere una storia professionale da fare invidia agli altri creator, no? Perché c'è una buona differenza tra un fotografo che lavora in discoteca, fa le foto a 50 euro e colui che invece chiede 800.000 euro a giornata grazie alla brand identity che si è costruita online. Ok, direi che questa diretta è durata abbastanza, inizio a essere, sentite, no? L'energia che mi si abbassa, inizio diretta esplodevo, ero carico, adesso inizio a sentire e quindi direi che ragazzi ci lasciamo, andatevi a seguire su Instagram, attivate le notifiche per Facebook, ve l'ho già detto prima, c'è il tastino mi sa per ricevere le notifiche quando vado in live, idem per Instagram, attivate le notifiche perché vado in live praticamente ogni giorno, e per finire iscrivetevi anche al canale YouTube già che ci siete. Su YouTube mi sto impegnando tanto, penso che sarà una piattaforma molto importante per la mia vita professionale nel prossimo anno e quindi penso che lo possa essere anche per voi, ne ho parlato all'inizio della diretta, riguardatelo, e ci vediamo quindi anche su YouTube. Basta marchettate, vi abbraccio e ci vediamo nella prossima live.